a modo di flash, perché tutte queste letture sono molto cariche. Allora, una prima immagine, quella del profeta Michele, che ricorre altre volte nelle scritture anche con immagini diverse, ma simili. Quando si deve pensare alla grandezza dell'amore di Dio per noi che è perdonante, si usa questa espressione: tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. È un modo per sottolineare che non ci sono proprio più. E mi ricordo che ci sono espressioni nella tradizione cristiana similari a questa. Per esempio, l'immagine che usa Santa Teresina del Bambino Gesù, quando dice che tutti i nostri peccati, nostri, tutta la nostra vita, di tutti gli uomini, non solo di adesso, ma che ci sono stati e che ci saranno tutti, sono come una goccia d'acqua che cade in un enorme braciere infuocato. Ma le immagini antiche sono ancora più grandi. Per esempio quella di Giovanni Crisostomo dice che tutti i peccati dell'umanità da sempre, sotto tutti i punti di vista, sono come una scintilla che cade in un oceano in tempesta. Sono tutte immagini per indicare la potenza di Dio. E quando Gesù si presenterà come l'inviato di Dio, non sarà riconosciuto tale quando fa il miracolo, ma quando dirà: i tuoi peccati ti sono perdonati. Cosa che suscita l'ira dei farisei. Ma questo è proprio l'aspetto di novità che Gesù porta. Lui, da parte di Dio, può dire: in realtà ti sono perdonati i tuoi peccati. Il Salmo 84 non fa che ripercorrere la vicenda è di Dio e del popolo proprio in rapporto al perdono dei peccati, e ha delle espressioni molto belle. Quando noi diciamo: mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza, che è allusiva del popolo che è esiliato e quindi chiede di essere liberato, applicato significa: Signore, tutti i peccati che noi ti confessiamo, quelli che neanche conosciamo, e lo stato di peccato che viviamo, tu, nella tua misericordia, sciogli. Donaci la tua salvezza, fa sì che noi diventiamo belli davanti a te che perdoni. E il Salmo continua con due espressioni così caratteristiche, almeno nella versione quella greca, quando dice: ascolterò che cosa dice Dio il Signore. La versione antica dice: ascolterò che cosa dirà in me Dio il Signore. Egli annuncia la pace. Quando uno riceve il perdono, quello che ascolta dalla parola di Dio è quello di estendere a tutti questa pace. E poi aggiunge: amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. E si può interpretare così: l'amore di misericordia di Dio che perdona agisce in rapporto alla verità del nostro cuore di riconoscersi peccatori. Più c'è verità, più si gode questa misericordia, questo amore di misericordia. Più noi, per paura, mettete, per i nostri ostentati sentimenti di nobiltà, di non voler accettare, che noi abbiamo fatto il peccato. Sì, ho peccato perché, sì, ho fatto, ma, classica, mi ha tirato fuori dalla grazia di Dio, quando usa rabbia, a colpa sempre degli altri, no? Allora, quando questa verità è totale, l'esperienza dell'amore è totale. Noi dobbiamo vincere la paura che per vivere l'amore dobbiamo essere a posto. E poi aggiunge, giustizia e pace si baceranno. Giustizia, in termini scritturistici, vuol sempre dire lo splendore dell'amore perdonante di Dio che arriva a noi, lavora in quanto il nostro cuore non ha più motivi di odio e di tristezza verso nessuno. Quando il cuore è libero, allora può godere il frutto di questo amore misericordioso di Dio. Il canto al Vangelo cita Giovanni 14, 23, che in tutta la tradizione greca in particolare, ma orientale, è calcolato come la sottolineatura della natura del cammino spirituale. Dovesse spiegare in cosa consiste il progredire, il camminare, e gli antichi, soprattutto i padri greci, sottolineano: cresce in questo amore, ma un amore perdonante che si trasforma in risposta nell'osservare il comandamento del Signore per godere la comunione con Lui. E questo godere la comunione con Lui è ciò che fa l'annuncio della buona notizia a tutto il mondo, l'annuncio della pace, tanto che la pace che voi annunciate al mondo, se anche il mondo non la vuole e vi viene contro, voi non la perdete. Perché se la perdeste, non è la pace del Signore. E poi il brano del Vangelo, che va letto come la porta di accesso al capitolo successivo che raccoglie le sette parabole del regno. Gesù poi racconta subito dopo sette parabole. Lo scopo dell'ascoltare con frutto le parabole è quello di essere accolti nella familiarità con Dio. C'è sempre il solito tema della comunione con Lui, a tal punto da essere suoi familiari, suoi intimi. Quando alla fine del racconto delle sette parabole, secondo il Vangelo di Matteo, Gesù poi va dai suoi, cioè va a Nazareth, e non l'accolgono, allora l'Evangelista dice: non conta essere congiunti di sangue di Gesù. Questo non conta davanti a Dio. Quello che conta è diventare congiunti suoi per similarità nel compiere il volere di Dio. Ma il volere di Dio in cosa consiste? Due cose: mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti e raccogliere tutti all'unica mensa, in modo da non sentirci mai divisi da nessuno per nessun motivo. Lì diventiamo non solo fratello, sorella e madre, no, figli nel figlio, cioè figli come lui, ancora di più figli che possono godere della stessa intimità di rapporto che c'è tra il figlio con la F maiuscola e il padre con la P maiuscola. Noi siamo invitati a entrare nella stessa intimità che gode Dio in se stesso. c'è da perdersi, però per non sembrare semplicemente fantasie o sogni, allora la scrittura ricorda: questo è a riprova della pace, e la pace non è astratta, la pace resta concreta. Allora, man mano che si allarga la condivisione della pace, vuol dire che si è tirati dentro in questa intimità stessa di Dio, perché la manifestazione di Dio è la pace per l'uomo, cioè l'amore perdonante suo nei nostri confronti. E questo è uno degli aspetti più singolari, più, diciamo, tra virgolette, di novità dell'annuncio di Gesù.